Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il
tuo spirito. Iniziato per noi qui un tempo nuovo con Martina insieme a noi. Chiediamo la grazia del Signore perché possiamo vivere di questa grazia, possiamo vivere alla presenza del Signore. E Martina non può fare la comunione sacramentale, consideriamo che attraverso di noi essa gode ancora di più della grazia del sacramento.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 44, dal versetto 24 al versetto 5 del capitolo successivo. Geremia disse a tutto il popolo e a tutte le donne: ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che siete nella terra d'Egitto. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: voi donne lo avete affermato con la bocca e compiuto con le vostre mani, affermando: noi adempiremo tutti i voti che abbiamo fatto di offrire incenso alla regina del cielo e di offrirle libagioni. Adempite pure i vostri voti e fate pure le vostre libagioni. Tuttavia ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che abitate nella terra d'Egitto. Ecco, io giuro per il mio nome grande, dice il Signore. Mai più il mio nome sarà pronunciato in tutta la terra d'Egitto dalla bocca di un uomo di Giuda che possa dire per la vita del Signore Dio. Ecco, veglierò su di loro per la loro disgrazia e non per il loro bene. Tutti gli uomini di Giuda che si trovano nella terra d'Egitto periranno di spada e di fame fino al loro sterminio. Gli scampati dalla spada torneranno dalla terra d'Egitto nella terra di Giuda molto scarsi di numero. Tutto il resto di Giuda che è andato a dimorare nella terra d'Egitto saprà quale parola si avvererà, se la mia o la loro. Sarà per voi il segno, oracolo del Signore, che io vi punirò in questo luogo, perché sappiate che le mie parole si avverano sul serio contro di voi, per vostra disgrazia. Così dice il Signore: ecco, io metterò il faraone Cofra, re d'Egitto, in mano ai suoi nemici e a coloro che vogliono la sua vita, come ho messo Sedecia, re di Giuda, in mano a Nabucodonosor, re di Babilonia, suo nemico, che attentava alla sua vita. Questa è la parola che il profeta Geremia comunicò a Baruch, figlio di Neria, quando egli scriveva queste parole in un libro sotto la dettatura di Geremia nel quarto anno di Joachim, figlio di Giosia, re di Giuda. Dice il Signore, Dio di Israele: su di te, Baruch, tu hai detto guai a me, poiché il Signore aggiunge tristezza al mio dolore. Io sono stanco dei miei gemiti e non trovo pace. Dice il Signore: ecco, io abbatto ciò che ho edificato e sradico ciò che ho piantato, così per tutta la terra. E tu vai cercando grandi cose per te? Non cercarle, perché io manderò la sventura su ogni uomo, oracolo del Signore. A te farò dono della tua vita come bottino in tutti i luoghi dove tu andrai. Parola di Dio.
Ecco, gli ordinatori del libro di Geremia hanno posto a questo punto, prima della raccolta delle profezie contro le nazioni, questa collezione che è stata posta alla fine del libro, hanno messo questa profezia di Geremia, perché chiaramente è collocata l'ultima sua profezia in ordine cronologico, diciamo, perché sta in Egitto. E poi hanno concluso anche aggiungendo una profezia speciale, cioè una parola particolare per Baruch, che invece appunto è datata, come abbiamo ascoltato, al quarto anno di Joachim, quindi in pratica 20 anni prima di quella precedente, perché siamo in Egitto, forse è passato un po' di tempo. Quella che riguarda Baruch è datata nel 605 avanti Cristo, qui invece siamo già in esilio, quindi 20 anni dopo. Ecco, allora voi la parola su queste due, sono due pagine diverse, due profezie diverse ovviamente, anche dal punto di vista proprio di quando Geremia le ha pronunciate, ecco.
Mi riferisco con questo che dico solamente al capitolo 45, che sì, mi ha molto colpito, certamente nel parallelo molto evidente, a me è sembrato, con il Vangelo di oggi. Chi vuole perdere la propria vita, guadagnare la propria vita, la perderà, eccetera, nel senso che la rinuncia che il Signore Dio indica a Baruch è in realtà la salvezza della sua vita. A te farò dono della vita, e tu devi rinunciare a tutte le tue idee, a queste cose grandi. E questa è la prima cosa. La seconda, che voglio sottolineare, questo versetto 4, proprio questo, mi sembra di poterlo chiamare come un lamento del Signore di fronte a tutto questo disastro. Io mi trovo ad abbattere quello che ho edificato. Mi ha richiamato un po' il dialogo con Giona sotto il ricino. Tu ti lamenti e io, e guarda, cioè il contesto è completamente diverso, la prospettiva è diversa, ma un aprire gli occhi da parte del Signore, fare aprire gli occhi al profeta che ha davanti perché veda un spaccato del pensiero di Dio, in questo caso di questo, mi avrebbe proprio da chiamarlo, di pianto di Dio, che si trova a vedere tutta la sua eredità distrutta.
E non so se in realtà invece è banale la risposta al mio interrogativo, potrebbe essere nei versetti precedenti e essere stata io molto distratta ultimamente, ma a me colpisce, mi domandavo, ecco, qual è la condizione di questi pochi fuggiaschi che torneranno dalla terra d'Egitto, che sono detti del capitolo 44 a metà e che sono riportati anche oggi, un piccolo numero. Che cos'è che li distingue da quelli che invece rimarranno in Egitto morti, cadaveri in Egitto? E anche la sorte che si abbatte sull'Egitto stesso. Cioè, per quale motivo tutta questa distruzione, questa catastrofe sull'Egitto? Non ne trovo una spiegazione, e capisco che però invece è tutto nelle mani della volontà del Signore, che è molto toccato nel profondo, come dice Barbara, il versetto 4 è un grande lamento, i versetti precedenti sono una forte confessione, condivisione di sentimenti molto profondi di odio, di ira, di grande coinvolgimento e di grande sofferenza del Signore, che quindi porta avanti effettivamente, probabilmente anche lasciando molta difficoltà nella interpretazione dei suoi interventi.
Dal capitolo 44 che terminiamo oggi, insomma, mi ha colpito molto questo lo sforzo, ecco, lo sforzo, le energie che sono state dispiegate da questi in Egitto, questi che finiscono poi in Egitto, lo sforzo dispiegato a offrire, a bruciare incenso, a offrire libagioni, e la manifesta volontà di dire noi non ascoltiamo. Quindi, ecco, non si può in questo leggere questi versetti così non vedere comunque un come dire, un afflatto spirituale, una ricerca, però su cosa? Su che cosa? Quando si dice, poi quando giungono a dire noi non ascoltiamo le parole che Geremia, noi non ascoltiamo il Signore, boh, lascia, sì, insomma, offrire libagioni per cosa?
Il pensiero che mi è venuto è che questi popoli, i babilonesi, gli egiziani, guardavano a Giuda come a una terra da occupare, una terra da conquistare, e invece il Signore aveva un altro pensiero, anche se si serve di Nabucodonosor, che per un momento chiama servo, però il suo pensiero era un altro. Mi è venuto in mente il capitolo 31, dove dice al versetto 20: non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio me ne ricordo sempre con affetto, per questo il mio cuore si commuove per lui. È vero che nel capitolo di oggi dice veglierò su di loro per la loro disgrazia e non per il loro bene, però io come credente voglio credere che sia sempre viva, perché Dio non torna indietro nelle sue promesse buone, sempre viva la memoria di quello che ha detto, per questo il mio cuore si commuove per lui, e mentre l'intenzione di questi popoli era la distruzione vera, fisica.
Ma a me sembra un giuramento terribile questo che Geremia riferisce al popolo in Egitto, a questo versetto 26. Ecco, io giuro per il mio nome grande, dice il Signore, mai più il mio nome sarà pronunciato in terra d'Egitto dalla bocca di un uomo di Giuda che possa dire per la vita del Signore Dio. Cioè questo nome che era stato consegnato a Mosè per far uscire il popolo dall'Egitto, adesso gli viene tolto. Mai più il mio nome sarà pronunciato dalla bocca di un uomo di Giuda. Mi sembra che sia la privazione più grave, ecco, che per il fatto che il popolo non ascolta, non custodisce, non ha ascoltato, come ha detto più volte in questi capitoli, e non ha custodito questo nome, adesso non lo potrà più pronunciare. Mi sembra proprio la cosa più terribile che gli poteva succedere, peggio che l'esilio, peggio che la distruzione. Per contro c'è quest'altra parola che sembra un po' l'opposto, no? Questa sembra una punizione, mentre in realtà nel capitolo 45 il Signore rivela il suo grande dolore e chiede ai suoi profeti di partecipare a questo dolore, perché dice: ecco, io abbatto quello che ho edificato e sradico ciò che ho piantato. Questo è il grande dolore di Dio, cioè lo fa, ma è una passione, è come ha detto tante volte nei capitoli, soprattutto iniziali, il Signore che piange su questo sradicamento che deve fare, lo fa perché ha bisogno di liberare il popolo dal peccato e quindi c'è bisogno di questa purificazione per portare il popolo a conversione, ma è un pianto, un grande pianto del Signore, e chiede ai suoi profeti di avere parte, di non cercare altre cose, perché a questo sono chiamati.
Qui dice che torneranno gli scampati dalla spada, il versetto 28. Torneranno dalla terra d'Egitto nella terra di Giuda, molto scarsi di numero. Mi sembra un po' come un nuovo diluvio universale, come se ogni tanto ci fosse bisogno di una purificazione del popolo, della gente, e che rimangono in pochi, quei pochi, e poi dopo per ripartire da questi pochi a ricostruire il popolo di Dio.
Ma solo un pensiero generale: alla fine di queste profezie su Gerusalemme, su Giuda, su Israele, il tema della resa. Il tema della resa è, credo, molto importante, specialmente anche nell'ottica, dal punto di vista dei credenti in Cristo. C'è tutto il tema della croce, ma anche l'atteggiamento dei popoli, ecco, rispetto agli altri popoli, e la resa è una dimensione antieroica e forse più difficile da accogliere che la dimensione combattiva e secondo me romanticamente eroica, ma completamente smentita dalla storia. E quindi penso che dovremmo, almeno io, fare tesoro della parola resa, perché ragionandoci sopra, approfondendola dentro il cuore, credo che possa avere un'efficacia di pace grandiosa.
Il primo brano, cioè la conclusione, capitolo 44, mi pare conseguente alla discussione precedente, che mi sembra molto importante, vedevamo già ieri. Ci sono due possibilità, due letture possibili, due interpretazioni che si contrappongono della catastrofe, degli avvenimenti, e io credo che vada preso sul serio. Tant'è vero che Geremia è costretto a dire che sono soltanto gli avvenimenti futuri che mostreranno chi ha ragione. Chiaro che Geremia e il libro di Geremia sono convinti che è Geremia che ha ragione e che parli in nome del Signore, questo è evidente. Però noi troviamo qui l'argomentazione di Geremia. Adesso vedrete qual è la parola giusta, qual è l'interpretazione giusta del perché è avvenuto il disastro e la catastrofe. Mi sembra che questo sia il punto centrale di tutto il capitolo, compreso la sua conclusione, perché sono due le possibilità, no? È avvenuto tutto, come hanno detto, perché abbiamo smesso di fare quello che si è sempre fatto. Sempre noi abbiamo anche offerto incenso alla Regina del Cielo. E quando abbiamo smesso di far questo, probabilmente si accenna alla riforma di Giosia, sulla base di un testo molto severo, perché il Deuteronomio esclusivo, diciamo, c'è un momento di intolleranza, tra virgolette, o di esclusività. Solo il Signore, nessun altro, solo il Tempio di Gerusalemme, togliere tutti gli altri luoghi di culto e altre forme di culto che erano. Quindi quando abbiamo smesso questo, ci è venuto il disastro. È tutto logico. Naturalmente la lettura del libro e di Geremia è opposta, come vediamo nella conclusione, in cui mi sembra che sia conseguente, dice adesso vedrete, una parola molto dura, saranno gli avvenimenti futuri a dimostrare se la mia parola è vera o no. Mi sembra che questo sia il punto finale qui, ed è espressa con questo termine, con questa forma che avete già sottolineato. Non ci sarà più nessuno dei figli di Giuda che invocherà il mio nome in Egitto. Ma questo è vero, questo? Cioè si è avverato questo? Quindi si può difendere questa minaccia o questa profezia? Pensavo al libro di Malachia. Il libro di Malachia, forse cent'anni dopo, forse meno di cent'anni dopo, dice con una frase che naturalmente ha avuto moltissime interpretazioni, perché è una frase più generale, diciamo. Ricordate Malachia, capitolo primo, versetto 10, 11, il punto centrale del versetto 11 del capitolo primo, dove Dio dice: io posso rinunciare, non mi piacciono le offerte, il culto e le offerte che voi offrite qui a Gerusalemme, non mi piacciono, e io posso tranquillamente rinunciare, perché il mio nome è grande fra tutti i gentili, e perché in tutto il mondo, in tutta la terra, viene offerto incenso e offerta al mio nome. A che cosa si riferisce? Qui è stato interpretato in tanti modi. Per esempio, un'interpretazione, questo grande Rav si chiama, Rav, nel Talmud, arriva a dire che Malachia, il testo di Malachia si riferisce al culto dei pagani, che anche quello in realtà poi va al Dio vero, al Dio di Israele. Naturalmente questa posizione estrema, ecco, è stata rifiutata poi da altri rabbini, ecco, che reagiscono a questo. Com'è possibile? E c'è, invece no, sono normalmente la tradizione rabbinica interpreta delle sinagoghe che sono sparse nel mondo, nella diaspora. Molto difficile che Malachia si riferisse a questo, secondo storicamente. Quindi è un'interpretazione, ecco, che dice: il mio nome, ecco, è fra i gentili, è grande, non ho bisogno di offerte, sacrificio a Gerusalemme. È probabile, ecco, c'è un'interpretazione tra i moderni e non solo. Una delle interpretazioni è che Malachia si riferisse al suo tempo, e noi abbiamo le testimonianze che in Egitto c'era un tempio, nell'Alto Egitto c'era un tempio giudaico dove venivano fatti i sacrifici. Non c'era solo Gerusalemme, avevano costruito un tempio il quale è andato avanti. Quindi in questo caso questa profezia, se volesse, non si è realizzata. No, voglio dire, è una profezia molto dura, ma non è detto che queste profezie siano poi, perché Dio cambia anche. Forse si può riferire direttamente a quelli che sono andati in Egitto, ecco, si può cercare di mostrare, di limitare questa profezia. Ecco, però noto anche qui che le profezie di sventura vanno poi circoscritte, perché ci sono altri testi che sembrano smentire questa profezia. E poi sull'ultima mi viene da dire sulla parola per Baruch, di 20 anni prima. E io la leggerei come il Signore gli dice: bisogna imparare a vivere la tristezza, bisogna imparare a vivere il tempo del giudizio e il tempo della tristezza, perché di tristezza è molto triste, è triste anche quella precedente, anche la fine di Geremia è triste, anche se quella è l'ultima profezia, non è una gran gioia. E quella detta a Baruch 20 anni prima, sembra che Dio lo rimprovera benevolmente e gli dice: bisogna saper vivere la tristezza. Sono io, come diceva Chiara prima, sono io, ma ti rendi conto che del mio fallimento personale? Dio ha fallito, io sto distruggendo quello che io stesso ho costruito. È andato male. Non è che, e tu pretendi per te, grandi cose, no. Non devi pretendere grandi cose. Devi vivere questo tempo di giudizio e questo tempo di tristezza. Ecco, mi sembra una cosa, non so se sia esatto quello che dico, ecco, mi sembra che non aggiunga, cioè non è che gli ti fa, ecco, tu dici, anzi sei privilegiato, perché ti salvo la vita dovunque tu sia. Ecco, questo è già molto per te, rispetto agli altri. Gli altri hanno subito, anche innocenti, perché è chiaro che nelle stragi, nelle guerre, nei disastri, non è che si distingue tra il colpevole e l'innocente, i bambini che colpe hanno. Quando i Nabucodonosor hanno preso la città, non è che hanno guardato in faccia a donne, bambini, eccetera. Cioè, quindi meritavano tutti il... Quindi lui mi sembra che voglia dire: tu sei già un privilegiato. Nello spirito del Signore e nel nome del Signore Gesù, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per la Chiesa, perché annunci al mondo con forza e con convinzione la salvezza in Gesù da ogni tribolazione, da ogni angoscia, da ogni male. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti coloro che sono più tribolati, affaticati, oppressi, per quanti disperano della propria salvezza, il Signore dia, faccia giungere a loro una luce di speranza e sostenga la fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti gli uomini che gemono sotto la guerra, in particolare per le popolazioni di queste guerre che non danno tregua. Il Signore apra delle luci di speranza e dei cammini, delle possibilità per giungere alla pace. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo per la nostra Martina, preghiamo per tutte le sorelle qui, le spose, tutti coloro che si affaticano per alleviare le sue sofferenze. Il Signore dia gioia in questo. Preghiamo. Oggi ricordiamo anche la professione di Chiara. Preghiamo il Signore perché dia a lei una fede sempre più grande in Lui. Preghiamo.
Per il tremendo terremoto che c'è stato nel Myanmar, per tutta quella popolazione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i giovani che sono nelle nostre carceri minorili e per tutti quelli che fanno dei tratti di strada accanto a loro, perché il Signore ricompensi gli svantaggi, le che pongono gli uni e gli altri sui due lati della strada e intervenga davvero per colmare ogni ingiustizia. Preghiamo.
Preghiamo sempre per la pace in ogni nostra famiglia, per tutti i nostri giovani. Preghiamo.
Preghiamo per tutti i fedeli dell'Islam che si preparano a concludere Ramadan. Preghiamo in particolare per quelli che conosciamo, per i nostri amici che stanno all'abbazia e anche per tutti gli altri che abbiamo conosciuto nella nostra vita. Preghiamo.
Preghiamo perché il Signore conceda anche a noi di partecipare al suo amore di compassione e di farci carico del peso delle sofferenze, delle deviazioni di tutti gli uomini, sentire il suo amore misericordioso con speranza. Preghiamo.
Per le intenzioni di quelli di altri che ci seguono, che ci chiedono un ricordo, di quelli che seguono anche la nostra lezione, preghiamo. Perché il Signore disperda i progetti di guerra, dissolva la follia del riarmo, faccia prevalere la saggezza e la pace. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.